In diretta dalla stazione radio dell'Area 51 va ora in onda Music Paranoia e Pish Porzioni.
Ed FT Sandman vi accompagnano alla scoperta di misteri, leggende urbane e cospirazioni dal mondo delle sette note.
Sigla!
Band getting bigger. Okay.
On the trumpet, the more trumpet. Peter O'Toole.
Just having a rest between bars.
On drums, Martin, drums, mums, the Pope. Oh, the Pope. On bass, Lalsiet, no. On baseline, Martina Nanny's come.
Bentornati amici, rieccoci a una nuova fragrante e tumida di paranoia, una nuova puntata di Music Paranoia. Accanto a me c'è, scosso da brividi di paura, il buon FT Sandman.
Che paura, ciao a tutti.
Io sono Pish Porzioni e innanzitutto vi ringrazio di essere qua, e se avrete la bontà di leggere Music Paranoia, questo gigantesco libro che raccoglie tutte le, o quasi, le leggende urbane, i misteri e le cospirazioni riguardante la musica, mi farete una persona felice e molto gentile. Oggi infatti parliamo di che cosa succede quando si crede a tutto quello che si legge online. Questa è una storia che parla, è un monito, diciamo. È vero?
E questa è una storia che parte da lontano, ma non da lontanissimo, nel senso che è accaduta, direi, un paio d'anni fa.
Sì.
Vi ricordate quando ci furono le elezioni americane, le ultime elezioni americane, in un periodo dove il mondo, ahimè, era scosso dalla pandemia, eravamo tutti chiusi, impauriti, spaventati, in preda alle voci che ti portavano destra, sinistra, da una parte e dall'altra. E in quel momento in America si andò alle elezioni. E poi capitò un fatto alquanto curioso, perché tutti noi ci trovavamo davanti alla TV non soltanto a contare i morti o le lotte tra vaccinati e non vaccinati, ma ci trovavamo di fronte a una sorta di sommossa con gruppi legati a Trump, che era stato sconfitto nelle elezioni da Biden, che invadevano il Campidoglio. E la cosa più straniante di quel momento assurdo, televisivamente parlando, come noi dall'Italia lo vedevamo come un fatto televisivo, è che questi erano vestiti con questi elmi da vichingo, ste giacche di pelliccia, le bandiere americane. Sembrava un incrocio tra un raduno di harleyisti, una puntata di Braveheart. In regia il nostro Andy Rinaldi mi scrive col foglio un raduno della Lega. Effettivamente,
sì,
lo ricordava un po'.
Sì, sì.
Insomma, una cosa incredibile. La cosa che però mi ha ancora più scioccato me l'ha fatta notare proprio il qui presente Epish, quando mi ha detto che alla guida di questi facinorosi, insomma, mi pare un eufemismo, c'era un musicista anche abbastanza famoso.
Sì, è stato davvero scioccante, perché mentre cominciavano, poi io ho visto su un canale clandestino, ho visto la rivolta in diretta, almeno fino a un certo punto della notte, ma poi nei giorni successivi hanno cominciato a venire pubblicate fior di foto, e ad un certo punto mi sono detto, aspetta un attimo, ma quello è John Schaeffer, io lo conosco, da vecchio metallaro posso dire che lo conosco, e tanti metallari lo conoscono, perché il gruppo che da lui ideato ha avuto tra la seconda metà dei 90 e il primo decennio dei 2000 ha avuto un bel riscontro di pubblico e anche di critica. Stiamo parlando di John Schaeffer, ovvero il fondatore e la mente creativa del gruppo chiamato Iced Earth. Alcuni di voi penso che li conoscano ancora adesso, anche se le loro attività sono fatalmente sfermate, perché ora vi raccontiamo un po' di storia. John Schaffer comunque ha una storia piuttosto comune, un ragazzo con delle difficoltà a scuola, si innamora del rock and roll, decide di andare in Florida ma finisce a fare il senza tetto perché non sfonda con la musica, poi si ritrova un lavoro, si dà diciamo una regolata e di lì in poi, dopo essersi rimesso la vita in sesto, fonda questo gruppo chiamato Ice and Earth e non dico al primo disco, ma già dal secondo si comincia a intravedere una via molto americana all'epic metal.
Ma gli Ice and Earth riescono con grande fatica, con una serrata attività live, a crearsi la loro fan base e di fatto Schaeffer arriverà a vivere della sua musica, a riuscire a mantenersi, a riuscire comunque, come fanno tanti, ecco, diciamo che in Italia è un po' più faticoso, ma in America comunque ci sono band alternative che magari non hanno mai conosciuto il successo importante, ma che nel loro genere riescono comunque a crearsi una fan base solida che gli permetta di campare. Io cito sempre l'esempio più famosi degli Ice and Earth, ma dell'Insane Clown Posse, che loro hanno una fanbase incredibile, hanno 200.000 persone secche che tutte le volte che loro pubblicano un disco lo vanno a comprare, hanno ogni live 2.000 o 3.000 persone che li vanno a sentire, insomma gli Ice and Earth meno, ma comunque riescono a campare. Ma andiamo subito a capire perché mai questo qua finisce a fare questo casino.
Perché il problema di John Schaeffer non era tanto la sua musica, che può piacere o meno, ma il suo tempo libero. Lui amava passare il tempo libero con un gruppo paramilitare chiamati gli Oath Keepers, i custodi del giuramento. E di cui alla fine si è scoperto che era persino uno dei fondatori. E dunque, gli Oath Keepers sono una di quelle cose molto americane, milizie di cittadini, perché ovviamente in America figurarsi, estremamente destrorsi, suprematisti bianchi e nel caso specifico degli Oath Keepers neanche troppo suprematisti bianchi, ma più sul lato economico della destra americana, quella contro le tasse, contro le organizzazioni sovranazionali, contro le banche, eccetera eccetera. Gli Oath Keepers sono stati uno dei gruppi più di maggiore successo per quanto riguarda questo tipo di milizie private. Si sono anche trovati anche al centro di scontri armati con le forze dell'ordine, manifestazioni eccetera eccetera. E quando nel 2021 degli hacker hanno violato i server degli Oath Keepers, hanno pubblicato un elenco di 38.000 membri, pensate, e una parte consistente dei membri di questo gruppo di paramilitari con tendenze autoritarie erano attivi nell'esercito e nei distretti di polizia. E almeno tra di essi si trattava di almeno 28 politici repubblicani in attività.
Ecco fatto. Comunque, dopo i fatti del Campidoglio, a tutti i membri degli Oath Keepers viene contestato reato di cospirazione sediziosa. Un reato che non veniva usato dai tempi della guerra civile americana. Vanno tutti a processo e John si dichiara colpevole per l'assalto a Capitol Hill e accetta di collaborare con l'FBI come un pentito, proprio all'italiana.
Si spaventa subito e cede tutto il furore delle milizie armate americane, cedono davanti all'FBI.
Ve lo ricordate con l'elmetto che diceva ci pensiamo noi, ha sconfessato tutto.
Bastato 5 minuti di interrogatorio.
È bastato anche che venire a conoscenza del fatto che i pubblici ministeri hanno chiesto 30 anni di galera per lui e per i suoi amici. E alla fine si va a processo, e insomma, 6 capi di accusa.
E lui che fa?
Lui si rimangia tutto, subito, addirittura tutto. Dice di non essere mai stato un membro degli Keepers. Dice addirittura di essere entrato nell'edificio governativo per soli 60 secondi e che la bomboletta di gas repellente che aveva gli sarebbe servita solo in caso di autodifesa, per difendersi se l'avesse aggredito qualcuno. L'apice lo raggiunge quando cerca di convincere tutti che a farlo entrare sarebbe stato un poliziotto, invitandolo esplicitamente:
prego, vieni, assalti dentro. Pure il Campidoglio, non aspettiamo altro. Certo.
Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, invece, sarebbe stato tra i primi a entrare, così come gli vengono sbattute sul muso le prove del suo lungo sodalizio col gruppo eversivo paramilitare. E anche la versione dell'invito a entrare si scioglie quando viene mostrato un filmato in cui uno che gli somiglia proprio tanto si intrattiene in atti di vandalismo e sembra avventato contro degli agenti nella fase più concitata della tentata rivolta.
Tentata rivolta che vogliamo anche dire che porterà 5 decessi, 138 agenti feriti, un numero imprecisato di manifestanti feriti, mi sembra poco meno di 10 agenti si toglieranno la vita dopo la terribile esperienza dell'assalto a Capitol Hill. Non stiamo parlando di robetta, gente che voleva impiccare il vicepresidente Mike Pence solo perché non aveva dato ragione a Trump. E il perché questo John Schaffer si è bevuto tutta questa propaganda si chiama QAnon, ovvero un personaggio di finzione inventato, come ricordate l'enigma di Publius nelle vecchie puntate, inventato su 4chan, che faceva finta di essere una persona dentro lo staff di Trump e che divideva con il suo pubblico dei segreti altamente sconosciuti a tutti gli altri e che li invitava a fare una caccia al tesoro per scoprire gli indizi che avrebbero portato a smascherare una delle grandi ossessioni dell'estrema destra, la cabala di il Deep State, quelli che impediscono ai buoni di vincere, i cattivi, quasi tutti, alla fine poi trovano degli orribili risvolti antisemiti in questi discorsi.
Concludiamo dicendo che il caro Schaffer è uscito qualche mese fa su cauzione in attesa del verdetto definitivo, ma al momento in cui andiamo in onda pare si sia dato alla macchia e che abbia fatto perdere le sue tracce. Non sia mai che se voi che abitate in campagna vedete uno con l'elmetto e le corna, non sia Schaffer che vi viene a suonare una delle sue celebri canzoni. dopo John Schaffer, dopo la paranoia più nera, dopo avervi portato nei meandri del Campidoglio, in quella che è stata una dei momenti più scioccanti della recente storia americana, andiamo ad affrontare tutto un altro discorso, perché qua a Music Paranoia in queste puntate vi abbiamo parlato di agenti segreti, di gente morta, di gente sostituita, abbiamo fatto qualunque cosa, ma non vi abbiamo ancora parlato di rettiliani.
Yeah!
È il momento di parlare di rettiliani, e ci porta in questo mondo un artista che, diciamo, che fino a qualche anno fa godeva di grandissimo
credito,
sì, e stima, tradizione, sì, sì. Perché è stato uno dei grandi della rock, e in particolare di quel movimento frettolosamente definito grunge. Magari non proprio il grunge la primissima ora, non era proprio uno del quadrunvirato per Jam, Alice in Chains, Nirvana, Soundgarden, ma veniva subito appresso, come direbbe la mia moglie napoletana. Stiamo parlando di Billy Corgan e dei suoi Smashing Pumpkins. Che ricordo hai della band capitanata dal buon vecchio Billy?
Io personalmente all'epoca non ascoltavo, li ho scoperti un pochino dopo, quando erano molto in auge. Sì, qualche singolo famoso l'ho sentito, ma poi, diciamo, ne ho apprezzato le qualità più avanti negli anni, mentre invece mi sono dilettato andare a cercare da dove viene questa cosa dei rettiliani. Guarda che sai che è stata veramente una ricerca incredibile. In realtà c'è tutta una tradizione, diciamo, nel folklore dell'est, di queste creature serpentiformi chiamate Naga in India, eccetera, eccetera. Ma la popolarizzazione in Europa, il primo a parlarne è stato il creatore di Conan, Robert E. Howard, ma non è che ha reso lui il mito dei rettiliani un argomento, diciamo, di quelli che ora si parlano anche ai tavoli del bar. No, in realtà questa cosa viene da David Icke. David Icke è uno scrittore di estremo successo, che però è uno dei più grandi diffusori di teorie del complotto, spesso antisemite e molto spesso non provate, ed è lui che ha portato alla popolarizzazione dei rettiliani, perché è una storia che gli è stata raccontata da un sedicente stregone africano chiamato Credo Mutua, mi sembra un nome, si chiamava Credo Mutua, e questo gli diceva che esistevano questi esseri che venivano da altre dimensioni. Poi Icke nel tempo ha un po' aggiustato tutta la sua mitologia. All'inizio erano alieni, poi sono diventati esseri da altre dimensioni. Pensate che David Icke è convinto che la Luna sia cava e che sia una sorta di amplificatore di raggi che vengono spediti da Saturno. Ma lui non ha prove di questo. Lui semplicemente ha detto mi è apparso nella mente così, perché diversi anni fa Icke era un giocatore, poi un commentatore sportivo, e a un certo punto ha cominciato a sentire una strana voce. Ha visto un libro in una libreria, è andato dall'autrice. L'autrice era una cantante d'opera, perché la musica nei complotti c'entra sempre. È andato da questa cantante d'opera che gli ha detto: tu sei la reincarnazione di
Antani, supercazzo, sì, la prenaturata, sì, scappellamento alla
gente di Pantheon.
Ma ricapitolando, da dove, quindi, stringendo, questi rettiliani arrivano? Da Icke?
E vengono da Icke, che lui dice che sono quelli che ci tirannizzano e che ci vogliono lasciare in uno stato di pessimo, brutte emozioni, basse emozioni, perché loro si nutrono di esse. Quindi la nostra vita, di cui ci lamentiamo, in realtà altro non è che la mangiatoia di queste sottospecie di creature interdimensionali che avrebbero influenzato l'umanità dall'alba dei tempi.
Ok, fermi lì. Quindi Rettiliani e Pish ci ha spiegato cosa sono, che non sono quelli grigi, state attenti, non fate confusione. Ritorniamo agli Smashing Pumpkins. Smashing Pumpkins che sono un gruppo, uno dei grandi gruppi grunge degli anni 90, che hanno tantissimo successo, che con Melancholy ottengono veramente il plauso internazionale, che fanno diversi dischi di successo, hanno delle defezioni, per un momento il gruppo si scioglie e poi se ne va questo, poi se ne va quell'altro. Billy scriverà un libro di poesie, si dedicherà alla carriera solista, poi addirittura diventerà sceneggiatore e finanziatore di una piccola federazione di wrestling, quelli che fanno finta di picchiarsi, la sua grandissima passione, eccetera eccetera, fino a riformare gli Smashing Pumpkins e addirittura credo che recentemente siano di nuovo in tour mondiale per
non con la formazione originale,
non con la formazione però... originale, ma comunque con Billy e con credo anche Chamberlain probabilmente ci sia ancora, eccetera. Ma è questo, è un po' il contesto, ma arriviamo al 2017.
Aspetta, vogliamo dire una cosa chiara e fonda a tutti quanti? Guardate che Billy Corgan non è il bambino di Super Vicky, non lo è, mi dispiace,
esatto.
Mi dispiace, non voglio rovinarvi l'infanzia, esatto, con questa cosa, è dagli anni 80,
questa è la prima, dagli anni 90 è la prima leggenda cosa, che gira sta voce, che
ma...
sia...
Ma se noi andiamo a confrontare le date, il telefilm è del 1985 e Billy Corgan all'epoca aveva già 18 anni, quindi è materialmente impossibile che si trattasse dello stesso bambino, anche se avevano tutte e due le guanciotte da bambini, ma non vuol
quindi,
dire.
Billy non è il bambino di Super Vicky, ma Billy nel 2017, ospite all'Howard Stern Show del mitico Howard Stern, la sparerà. Veramente grossa. Respiriamo, sentiamo un po' di Smashing Pumpkins e poi a bomba fino alla fine della puntata. Questi erano gli Smashing Pumpkins
in tutta la loro gloria.
In tutta la loro gloria. Gloria non che viene meno, ma quantomeno viene un po' meno la credibilità del cantante di Billy quando, l'abbiamo detto prima del pezzo, va da Howard Stern, quel pazzo di Howard Stern nel 2017, e che cosa dice Pish?
Dunque, senza fare nomi, Howard Stern si riesce a far ammettere a Billy Corgan di aver avuto delle esperienze che lui definisce paranormali. Nello specifico racconta di essersi trovato a letto con una persona e questa persona, diciamo mentre erano lì che si spiegavano un po' di cose sulla nudità, si è trasformata in un rettile davanti agli occhi di Howard Stern. al che davanti agli occhi di Billy Corgan, al che Howard Stern ovviamente ha uno dei suoi malvagi luccichi dietro gli occhiali e lo incalza e cerca di dirgli: ma no, ma spiegami, ma cos'è questa cosa, ma dai, chi è? È una persona conosciuta, lo sappiamo. E lui risponde che no, io dico semplicemente che stavo in uno stato di shock, mi tremava la testa e il collo e sono stato male per giorni, ero incazzato perché questi maledetti rettiliani non si devono permettere di invadere la Terra. Dice: in ogni civiltà vengono menzionati uomini serpente. E ovviamente Howard lo richiama poco dopo come ospite e gli dice: dai, su, spiegamela un po', spiegaci
certo,
un po' che
facci
non puoi...
sapere, facci scusa. Sapere, Billy.
E neanche a dirlo, il conduttore cerca subito di ovviamente di mettere un po' in ridicolo questa cosa che sembra un po' poco verosimile. E Billy, sapete che fa? Rincara la dose, dice: non solo che è successo, ma mi è successo due volte. Al che forse viene da farsi la domanda: Billy, stai un po' attentino a chi ti porti in camera, perché due su due rettiliani non credo,
certo,
non...
secondo me uno era Kornilov.
Non si può dire, ma probabilmente i fan delle teorie del complotto che riguardano Miss Love ci daranno ragione. Va anche detto che Billy non sta invecchiando molto bene ultimamente, è stato per anni, diciamo, un ospite tra i più accaniti dello show di Alex Jones, che è di David Icke, che è la controparte americana, un uomo che ha diffuso in lungo e in largo tutte le peggiori teorie complottistiche americane, al punto che adesso è finito in bancarotta perché la gente gli ha chiesto di rendere conto delle sue infondate teorie.
Ma Billy, ma non potevi drogarti come tutti gli altri, santo Dio, viene
Billy,
da dire.
Potevi restare a collezionare quelle bellissime figurine da baseball che ti piacciono tanto e lascia stare i rettiliani.
Dai, ovviamente scherziamo, qua non si droga nessuno, qua semplicemente si fa paranoia nel mondo della musica. Da Federico Traversa, a.k.a. FT Sandman, dai Pish Porzione ed Andy Gurinaldi in regia, un saluto caldo e rettiliano. Alla prossima.